il radiogiornale.
E buongiorno da Gino Ceschina. Via il Locarno Film Festival, l'edizione del 2026, secondo il direttore artistico Giona Nazzaro, vuole provare ad essere una lente per vedere il mondo e le sue tensioni con curiosità e senso critico. Ancora morti civili a Kiev a causa dei bombardamenti russi, sono 17, 44 i feriti, ma a morire non sono solo i civili ucraini. Qualche giorno fa un drone di Kiev ha ucciso 10 bagnanti sul Mar Nero. Più 40%, nonostante o forse proprio grazie alla guerra in Iran che ha bloccato lo stretto di Hormuz, le compagnie petrolifere fanno soldi, tanti soldi. Il motivo è semplice: il greggio costa più caro. A Zermatt d'estate non si scia più, il ritiro del ghiacciaio lo rende pericoloso, unica eccezione per ora la squadra nazionale di sci alpino. AAA cercasi foraggio per vacca, che gli allevatori zurighesi sciaffusani, alle prese con la scarsità di mangime per bovini, istituiscono una borsa del foraggio. Inizia oggi l'evento ticinese forse più importante dell'anno, il Locarno Film Festival, 10 giorni di proiezioni, manifestazioni, appuntamenti a ospiti internazionali con le relative discussioni e a volte anche polemiche. Ma che tipo di edizione sarà allora questa del 2026? Il nostro inviato Nicola Lyond ha girato la domanda proprio al direttore artistico del festival, Giona Nazzaro, chiedendogli di descriverla con tre aggettivi.
Popolare, avventurosa, curiosa.
Popolare, perché poi spesso la critica è anche quella di un cinema elitario.
Ma il cinema elitario non esiste. O il cinema parla con un pubblico e quindi si ingaggia in una conversazione ampia, oppure rimane ai margini. Non è mia intenzione avere un festival che occupa i margini. Il cinema è un'arte centrale, è al cuore delle nostre società ed è al cuore delle preoccupazioni delle nostre democrazie.
Sullo sfondo c'è già comunque l'80esima edizione. Le chiedo, non è che magari si è già guardato troppo in là e si è lasciato un po' da parte l'edizione di quest'anno?
Assolutamente no. Assolutamente no.
Per l'edizione di quest'anno avete avuto un record di visioni, 8.000 quasi vi sono arrivate. Ecco, le chiedo se questa varietà non rischia di andare un po' a scapito della qualità anche.
No, l'alto numero di film che abbiamo ricevuti è il segno soprattutto dello stato della filiera audiovisiva contemporanea. Oggi abbiamo la possibilità che un film possa essere realizzato con pochissimi mezzi e allo stesso tempo un film può essere realizzato con tutti i mezzi più ricchi dell'industria. In mezzo c'è la possibilità di declinare questi due estremi in un centinaio di modi completamente diversificati. È un segno di vitalità del cinema stesso che ci siano tanti film. Rispetto a questa preoccupazione quantità qualità, io dico questo, che questa quantità è un sintomo della vitalità delle nostre società, perché nei paesi che sono attraversati o da guerre o sono retti da sistemi autoritari non si producono film.
Pensando all'intera traiettoria di 10 giorni, qual è il suo auspicio?
Il mio auspicio è che il pubblico possa cogliere i segni di piacere, divertimento, coinvolgimento che noi abbiamo vissuto in fase di preparazione e attraverso questi arrivare a vedere il mondo e le tensioni che lo attraversano attraverso un'ottica di interesse, curiosità e possibilmente anche spirito critico.
Giona Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival. Adesso una notizia sulle finanze cantonali ticinesi. Dall'aggiornamento intermedio di fine giugno i conti pubblici sono migliori di 8 milioni e 300 mila franchi rispetto al precedente rendiconto, quello di fine aprile. Il disavanzo stimato è così di 49 milioni e 700 mila franchi. Ricordo che a preventivo si stimava una perdita più quasi doppia, ovvero 109 milioni. La grossa differenza si spiega in una nota del governo ticinese, è dovuta all'utile della Banca Nazionale che non era stato inserito in preventivo. La società Navigazione Lago di Lugano ha comunicato di aver fatto ricorso al Tribunale Amministrativo contro la decisione del Consiglio di Stato di affidare alle FART la navigazione nel bacino del Lago Maggiore. Umberto Gatti.
Una decisione inopportuna e palesemente frutto di una svista. Il cantone non può decidere in merito alla concessione di navigazione. Con queste parole la società Navigazione Lago di Lugano ha comunicato oggi di aver fatto ricorso al Tribunale Amministrativo per contestare la decisione di dare alle FART la gestione della navigazione sulla parte svizzera del Verbano. Secondo la SNL, il cantone non ha l'autorità per decidere in merito alla concessione di navigazione sul Lago Maggiore, una decisione che spetta invece all'Ufficio Federale dei Trasporti. Il direttore di SNL, Simone Bianchi.
Il Canton Ticino non ha voce in capitolo sulla concessione di navigazione sul Lago Maggiore, che è invece disciplinata da un trattato internazionale che attribuisce all'Italia, e per essa quindi a gestione governativa navigazione laghi, quello che è il diritto di utilizzo esclusivo delle tratte e dei pontili.
La società Navigazione ritiene infatti di avere un diritto esclusivo di navigazione in base agli accordi tra la società e la controparte italiana gestione governativa navigazione laghi, titolare della concessione e che affida la parte svizzera del bacino a SNL. Un accordo che era stato siglato una decina di anni fa, rinnovato più volte e che ora ha una validità, comunica SNL, fino al 2046. Resta ora da capire come si muoverà il cantone, che in queste settimane dovrebbe rispondere ad alcuni atti parlamentari e alle lettere ricevute da alcuni comuni della regione che chiedevano chiarimenti e rassicurazioni per la prossima stagione turistica.
Apriamo la pagina estera con la guerra in Ucraina. C'è stata una nuova ondata di attacchi russi nella notte. Missili e droni hanno colpito diversi quartieri della capitale Kiev, capitale ucraina evidentemente, danneggiando edifici residenziali e infrastrutture civili. I morti sono almeno 15 e una decina i feriti. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto un ulteriore rafforzamento delle difese aeree del paese. Siamo collegati in diretta col nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Gli ultimi aggiornamenti quali sono, Davide?
Sì, quasi 30 missili hanno colpito la regione di Kiev questa notte e nessuno dei missili russi è stato intercettato. La difesa ucraina infatti ha ormai quasi completamente terminato le sue scorte di missili intercettori, tra cui soprattutto ricordiamo il famigerato Patriot americano. Zelensky proprio questa mattina ha detto che nel 2026 le consegne di missili intercettori da parte degli alleati si sono ridotte di 2/3. Il bilancio di questo attacco comunque è davvero molto grave. In tutta la regione si contano fino a 17 morti, quindi anche fuori dalla città di Kiev, e questo porta il bilancio di una settimana di attacchi particolarmente intensi a quasi 30 morti, che è uno dei bilanci più alti dall'inizio della guerra. Questa notte in particolare Mosca ha preso di mira centri commerciali e soprattutto magazzini della logistica, ed è proprio in quest'area della città dove si è verificata la maggior parte dei morti. Ben 8 corpi sono stati trovati sulla banchina di una stazione nella cittadina di Brovary e sono stati uccisi mentre aspettavano l'ultimo treno ieri notte, arrivato purtroppo in ritardo.
Davide, nelle ultime ore ha fatto molto scalpore il video che mostra un drone russo che insegue un venditore ambulante. Kiev ha parlato di crimine di guerra. Cosa si sa sulla sua autenticità? E soprattutto, questo episodio rappresenta un caso isolato o si può pensare a una nuova tattica impiegata dalle forze russe?
Sì, il video risulta autentico. Il venditore ambulante che è stato ferito dal drone nella città di Kherson, che si vede in questo video, è fortunatamente vivo, è stato intervistato dalla televisione ucraina, sta piuttosto bene, grazie al cielo ha una concussione e ferite leggere, ma l'episodio che abbiamo visto è tutto fuorché un'eccezione. È ormai da oltre un anno che in particolare la città di Kherson, che lo ricordiamo è divisa dalla parte dell'Ucraina occupata dalla Russia soltanto da un fiume, ecco, la città di Kherson da oltre un anno viene attaccata sistematicamente da questi droni che danno la caccia alle persone per le strade in quello che è stato ribattezzato un autentico safari umano. Sono centinaia i morti nella città di Kherson negli ultimi mesi.
Dicevamo delle vittime civili ucraine, ci sono però vittime civili anche da parte russa, anche gli ucraini hanno moltiplicato i loro attacchi in Russia, come sappiamo, e negli ultimi giorni è circolato il filmato di un drone di Kiev, in questo caso, che avrebbe colpito una spiaggia piena di turisti in Russia, uccidendo diverse persone.
Sì, hai esattamente ragione. Il moltiplicare degli attacchi ucraini in Russia ha prodotto anche un aumento delle vittime civili. In quest'ultimo episodio forse 7 persone sarebbero state uccise e diverse decine ferite in una spiaggia russa sul Mar Nero a causa di un drone ucraino. Kiev dice che si è trattato di un errore dell'antiaerea russa che avrebbe abbattuto il drone mentre sorvolava la spiaggia. Però sembra effettivamente confermato che il numero di civili morti in Russia è aumentato. Mosca denuncia l'uccisione di 250 civili e quasi 1600 feriti nel 2026. Si tratta di una frazione dei 1400 civili uccisi dalla Russia in Ucraina nello stesso periodo, ma è comunque un incremento di oltre il 100% rispetto alle vittime civili subite dalla Russia nel corso del 2025.
Davide e Maria De Luca in diretta da Kiev, adesso andiamo a Gaza, ci sono infatti aggiornamenti oggi sul piano americano per Gaza e non sono buoni. La scorsa settimana sembra che la questione legata al disarmo di Hamas fosse risolta. Il gruppo aveva infatti accettato di deporre le armi, una delle condizioni poste da Israele per il ritiro del suo esercito dalla striscia. Anche il presidente Trump aveva parlato in toni ottimistici perché questo avrebbe rilanciato il famoso Board of Peace. Ma ieri sera è arrivata la risposta del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ne parliamo con il nostro collaboratore Michele Giorgio. Allora, cosa ha detto e che significato hanno soprattutto le sue parole?
Ma ciò che ha detto il premier israeliano è molto chiaro, in effetti lo aveva già detto ai rappresentanti del Consiglio per la Pace che aveva incontrato lunedì. Israele non ritirerà un solo soldato dalla striscia di Gaza, non muoverà un solo mezzo blindato dalla linea gialla che delimita il territorio che Israele occupa all'interno di Gaza, se non ci sarà il disarmo totale di Hamas. Queste parole dobbiamo interpretarle in un solo senso, e cioè che Israele attraverso Netanyahu fa sapere all'amministrazione Trump, fa sapere all'alleato Trump che in questo momento non farà assolutamente alcuna concessione, anche se a chiederlo sono gli Stati Uniti. Siamo in un momento delicato per Israele, che è quello della campagna elettorale per il voto del 27 di ottobre, e quindi sicuramente in questo periodo, nelle prossime settimane, è davvero impossibile che questo governo israeliano di destra religiosa, particolarmente estremista su molti punti, dove ci sono dei partiti estremisti che appoggiano Netanyahu, possa fare delle concessioni anche al presidente americano.
Profitti per oltre 90 miliardi di dollari, circa 73 miliardi di franchi in soli 3 mesi, e quanto hanno accumulato 8 delle maggiori compagnie petrolifere dopo l'impennata dei prezzi dell'energia dovuti alla guerra in Iran e alla crisi climatica. E non mancano le critiche. Camilla Camponovo.
Sì, tornano al centro delle polemiche i profitti delle grandi compagnie del petrolio come Saudi Aramco, BP, Shell, Total Energies, Eni, solo per citarne alcune. Negli ultimi mesi, stando a un'analisi pubblicata dal Guardian, 8 tra i maggiori gruppi mondiali del settore hanno accumulato oltre 90 miliardi di dollari, l'equivalente di circa 73 miliardi di franchi di utili tra aprile e giugno del 2026. E a confermare questo aumento è anche il dato che è stato diffuso ieri da Aramco, la compagnia petrolifera nazionale saudita e il più grande produttore di greggio al mondo, che ha registrato un aumento del 44% dell'utile netto. Un risultato raggiunto nonostante l'incertezza sui mercati e le tensioni geopolitiche legate alla guerra in Iran, che ha coinvolto anche i paesi del Golfo. E a spingere questi risultati sono stati soprattutto l'andamento dei prezzi dell'energia e la forte domanda globale di petrolio e gas.
Dicevamo, Camilla, che non mancano le critiche che provengono soprattutto dai gruppi ambientalisti.
Sì, varie associazioni ambientaliste accusano queste grandi compagnie di trarre vantaggio dalle crisi internazionali e dalla dipendenza mondiale dal petrolio. Mentre il cambiamento climatico prova conseguenze sempre più gravi, ondate di calore mortali, incendi, siccità e alluvioni. Le organizzazioni ambientaliste chiedono, e lo hanno già fatto diverse volte in passato, negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, che queste aziende contribuiscano maggiormente a finanziare la transizione verso energie rinnovabili e ad interventi necessari per affrontare i danni climatici. Anche diversi esponenti politici hanno criticato gli enormi guadagni ottenuti durante una fase che è quella di una crisi globale. Queste compagnie invece sostengono che i loro profitti derivano dal ruolo essenziale che svolgono nel garantire forniture energetiche stabili e difendono gli investimenti effettuati per affrontare la transizione energetica. Insomma, il confronto resta aperto tra chi considera che questi guadagni rappresentino una speculazione sulla crisi climatica e chi invece ritiene ancora indispensabile il ruolo del petrolio e del gas.
In Svizzera adesso il Centro di Ricerche Congiunturali del Politecnico di Zurigo, il COF, ha pubblicato l'indicatore sulla situazione economica svizzera per il mese di luglio. Tra le 4.500 aziende interpellate, il clima è di ottimismo. Dopo due mesi di indicazioni negative, per i prossimi sei mesi si prevede una situazione positiva. Tutti i settori prevedono un miglioramento, fatta eccezione per i settori ristorazione e albergheria. La siccità, di siccità abbiamo parlato tanto in queste settimane, la siccità sta mettendo a dura prova anche l'agricoltura. Prati e campi sono secchi, molti allevatori sono costretti già adesso a far capo alle scorte di foraggio invernali. Le associazioni dei contadini di Zurigo e Sciaffusa hanno così introdotto una vera e propria borsa online del foraggio, ma potrebbe non bastare. Gianluca Orgiati.
Cercasi mais insilato, vendesi foraggio intercalare di 4 ettari di terreno. Le prime domande e offerte sulla borsa online sono apparse in queste ore.
Wir bringen Bauernfamilien zusammen, die Futter suchen.
Un modo per unire chi cerca foraggio e chi è in grado di offrirne, spiega il direttore dell'Associazione dei contadini zurighesi Ferdi Hodel. E i modi per offrirne sono soprattutto due. Le aziende con tanti campi o con poco bestiame possono raccogliere anzitempo il mais per venderlo come foraggio, oppure crearne di nuovo, seminando tra una coltura e l'altra. Solidarietà tra famiglie contadine, ma anche un'operazione che può rendere.
Selbstverständlich werden die Preise für diese Hektaren auch deutlich höher sein.
I prezzi per questi ettari di foraggio saranno sicuramente più alti del solito, secondo Hodel, anche se l'invito sul sito della borsa è a non abusare della situazione. Borsa che era già stata attivata in passato per favorire lo scambio tra i cantoni con disponibilità di fieno, disponibilità che quest'anno semplicemente non c'è. Si punta quindi sul foraggio autunnale. Nelle regioni più toccate dalla siccità si stanno già consumando le scorte per l'inverno, dopodiché non resterà che cercare di comprare foraggio all'estero. Ma la domanda per Hodel sarà dove reperirne, visto che la siccità ha colpito anche i tradizionali mercati di Spagna, Francia e Germania. In mancanza di alternative, l'ultima opzione sarebbe quella di ridurre il numero di capi, portarli al macello.
Niente più sci sul ghiacciaio a Zermatt. Le temperature elevate anche in alta montagna non permettono più di garantire la sicurezza necessaria. Prevista un'eccezione solo per gli atleti della nazionale svizzera, che devono però allenarsi in un contesto estremamente precario. Aaron Guidotti.
Già da qualche giorno il ghiacciaio del Teodul è chiuso al pubblico. Luogo prediletto degli atleti per allenarsi nello sci anche d'estate, quest'anno vedrà solo la squadra svizzera grazie a un accordo siglato lo scorso anno tra Swiss Ski e la stazione vallesana. Lo scioglimento del ghiaccio è troppo importante e nonostante ci sia neve le infrastrutture e gli impianti sono instabili. Il ghiacciaio appare sempre più scuro e il programma per gli atleti ridimensionato. Normale quindi chiedersi se stiamo assistendo alla fine dello sci estivo.
Il faut pas faire d'illusions. prévisions, hein. On voit que des étés comme celui-ci.
Non dobbiamo illuderci, è evidente che estati come questa sono catastrofiche per i ghiacciai, ha spiegato il glaciologo Christophe Lambiel ai colleghi di RTS. Probabilmente a Zermatt si potrà ancora praticare lo sci estivo, forse per 10 anni ancora, non ad agosto, ma magari a inizio stagione. Ma a lungo termine questa attività è destinata a scomparire. Bisogna sapere che, affinché un ghiacciaio sia in buona salute e smetta di ritirarsi, dovrebbe essere coperto per circa 2/3 di neve alla fine dell'estate. In questo periodo invece i ghiacciai sono già quasi interamente privi di neve, quindi si assiste solo allo scioglimento.
Donc il y a que de la fonte.
Intanto, per continuare ad allenarsi, l'equipe svizzera volerà presto nell'emisfero sud.
E se vi chiedete quale influenza avrà questa situazione sul lato agonistico, quindi per le nazionali, la nazionale svizzera di sci, beh, state per avere la risposta proprio adesso nello sport.